del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamo il mondo intero alla misericordia di Dio. Chiediamo per tutti gli uomini il dono della pace.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 10, versetti 17-20. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.
Parola del Signore.
Siamo appunto nella sezione propria Luca, solo Luca, come vedevamo, ha una seconda missione dei 72, e solo Luca ha queste parole di Gesù che non hanno parallelo, mentre naturalmente anche in questa sezione ci sono sparsi qua e là brani che si ritrovano anche in altre fonti, come Matteo in particolare. Ecco, vediamo insieme la parola di Gesù che abbiamo ascoltato oggi.
Un po' i pensieri che mi ero fatto ieri, e quindi questo ritorno dei 72 mi sembrava contenere una specie di sorpresa, di un senso di gratitudine a Dio, ma anche di sorpresa per questo sottomettersi dei demoni, nel senso che appunto nel testo di ieri non era così esplicitato, mentre era stato esplicitato per i 12. Gesù conferma che è vero che c'è stato Satana, dunque vengono detti prima demoni al versetto 17, 18 Satana, e poi viene detto il nemico, 19. E Gesù conferma che è vero che è avvenuto questo, è vero, e anzi questa volta confermerebbe esplicitamente che c'è stato un passaggio di un potere sui serpenti, gli scorpioni, e questo potere, che ricorda anche la tentazione di Gesù su il Salmo 90, diciamo, e questa possibilità. A me sembra, tornando al Salmo 90 proprio esplicitamente, mi sembrava contenere un aspetto importante, perché il Salmo 90-91, che dice appunto che darà ai suoi angeli l'ordine di custodirti in tutti i tuoi passi, non inciampi nella pietra del tuo piede, camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi, è però tutto un salmo di fiducia e in Dio. Tutta la forza del salmista è nella sua fiducia, nel suo confidare nel Signore. Abitare al riparo dell'Altissimo, dimorare all'ombra, digli tu sei il mio rifugio, invocandolo avrà risposta, e nella sventura il Signore lo libererà da tutto. E quindi, per concludere, ho pensato questo, insomma, che il punto fondamentale è quello della fiducia in Dio e anche nella missione e nell'avvicinarsi del regno e nella possibilità di vivere nella pace del Signore. Di conseguenza c'è anche un potere sul nemico, che viene quasi come una conseguenza, perché dove domina il Signore non può dominare l'avversario, ma non come punta della missione, ma come un tutt'uno. E da qui anche l'ultimo versetto: non rallegratevi tanto di quello quanto dei vostri nomi nel cielo.
Ossia, medico, una cosa che mi aveva colpito è che per tre volte ritorna il termine gioia. E quindi si dice che i 72 tornano con gioia, quindi proprio nella missione, questo compito di annunciare il regno, di portare la buona novella, c'è insita la gioia, che è la gioia stessa del Signore. Però questa specificazione che il Signore Gesù fa, appunto, di non rallegrarsi perché i demoni si sottomettono, cioè, anche se anche quello era un compito affidato ai discepoli, agli inviati dal Signore, però la gioia, come dire, la prima gioia è perché appunto i loro nomi sono scritti nei cieli, perché loro appartengono al Signore, perché gli inviati sono una cosa sola col Signore, e quindi è questo il motivo primo per cui devono rallegrarsi, devono esultare. Sì, così. E poi pensavo che in fondo poi la missione sta tra questo andare e ritornare a Gesù, cioè il Signore li manda e poi loro ritornano da Lui. In fondo pensavo ogni missione, ogni discepolo, si può dire che è discepolo in questo modo, cioè è il Signore che chiama, che manda, e poi bisogna sempre ritornare a Lui.
E penso che sia una pericope molto molto legata al contesto sia della pericope precedente, ovviamente, ma anche delle pericope successive, delle due pericope successive. Dico semplicemente, in sintesi, il pensiero che ho fatto. Cioè, a me è sembrata che sia una pericope, o siano pericopi che per un verso vogliono molto confortare, cioè, come dire, la cosa funziona, direi così banalmente, la cosa funziona, però anche un grande insegnamento, una grande, per così dire, indicazione delle premesse perché questa cosa possa funzionare, perché la missione porti i suoi frutti, appunto, di gioia, di dominio sul nemico, eccetera, di annuncio dell'Evangelo. E qui mi sembra importante il collegamento col contesto, soprattutto della pericope successiva, cioè, appunto, di non rallegrarsi perché si ha questo potere, ma di rimanere nella piccolezza. L'esultanza che il Signore mostra, di cui parla la pericope successiva, no, del Signore, di Gesù, che esulta nello Spirito perché non ha rivelato queste cose ai sapienti, ai prudenti, ma le ha rivelate ai piccoli. Ecco, il contesto mi sembra che voglia dare anche questo insegnamento, che la cosa funziona pur di rimanere così, pur di rimanere in questa piccolezza. E poi questo fa sì che scatti quella alleanza nel piccolo che è un privilegiato davanti al nome del Signore e che mette in moto tutta l'energia che scaturisce dal Signore. E in questo sentivo molto forte e molto pertinente il parallelo di Apocalisse 12, no? Dove di fronte alla persecuzione del nemico c'è quella guerra, la guerra nel cielo di Michele e l'angelo e Satana che cade sulla terra.
Sì, quest'ultima annotazione che ha fatto Luca dell'Apocalisse 12:7-12, a me ha sempre molto colpito questo versetto 8 dove appunto dice il Signore: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Cioè, non so se ho capito bene, comunque la disfatta di Satana, ecco, attesa, ha tanto attesa per la fine dei tempi, e appunto Apocalisse parla di questa lotta di Michele, poi Satana che è precipitato e finalmente è vinto, e mi sembrava così che fosse anticipata, ecco, dalla parola, dal nome di Gesù e dall'azione dei discepoli. Questa vittoria loro la sperimentano già. Ecco, questi apostoli, questi mandati da Gesù ne fanno l'esperienza, ecco, di questa, della forza del nome, la stessa esperienza che ha fatto poi i discepoli dopo la risurrezione. In nome di chi fate questi miracoli? Pietro, Paolo, mi sembrava che già questa vittoria, ecco, l'avessero già sperimentata, mi sembrava così. Questa disfatta che loro sperimentano, io l'agganciavo appunto il regno, ecco, l'avvento del regno, cioè si compie la parola del Salmo che appunto dice: camminerai su aspidi e vipere, calpesterai, ecco, mi sembra che questo è l'inizio del regno di Dio, dove Satana man mano, ecco, perde terreno e il nome acquista. E la seconda cosa di questo bel libro dove sono scritti tutti i nomi, cioè mi sembrava che fosse un punto di arrivo di una lunga tradizione, già l'Esodo, ecco, parla, Mosè parla di questo libro, dice: se tu non vieni cancellami dal libro della vita, ecco, e all'Apocalisse parla appunto di questo libro fino all'Apocalisse dove dice, Apocalisse 3, al vincitore, il vincitore non lo cancellerò dal libro della vita. Ecco, mi sembrava che fosse, ecco, questo libro della vita sono poi chi sono i segnati lì, tutti i salvati, i vincitori.
No, invece mi chiedevo se nella risposta di Gesù non ci sia sottolineata la gratuità del dono di essere parte del regno dei cieli. Non rallegratevi perché vi ho concesso di fare potenze contro il Satana, ma rallegratevi per la salvezza che io vi concedo gratuitamente. Questo mi sembra anche così molto attuale come indicazione del Signore. Rallegratevi perché voi fate parte del regno dei cieli.
Anch'io l'avevo letto, come diceva Sara adesso, cioè questa grande gratuità, e anche la prima parte, per così dire, no? dove c'è tutto questo, questi diavoli abbattuti, calpestati, mi avevano fatto venire in mente quella cosa, la perfetta Letizia di San Francesco, perché anche là appunto Francesco dice che i suoi, insomma, possono anche fare delle cose, però di non rallegrarsi neanche se, dice, tutti gli infedeli, no? Diventassero discepoli, oppure appunto se cacciano i demoni. Non è questo, cioè la gioia non è lì, no? Nonostante che di per sé appunto è un grande compito, ecco, è un grande ministero, ecco, ma la gioia non è lì. Poi lui appunto dice che la gioia sta nel discepolato, in qualche modo, nel discepolato, no, che fa?
Dice un po' diverso da Gesù.
Ecco, invece qui, appunto, qui mi sembra che in Gesù scatti quest'altra cosa, la grande gratuità del dono. Per cui, appunto, siamo, in qualche modo mi sembra che dica rallegratevi perché siete figli. Cioè il Padre è nei cieli e i vostri nomi sono nei cieli. Qui mi sembra che sia la punta di questo testo, questo grande dono che Gesù ci ha portato.
Io l'avevo letto anche in parallelo con quello che dice San Paolo nella lettera ai Filippesi. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù è il Signore. Quindi mi sembrava che questo brano fosse una grande rivelazione di Gesù da un lato, e dall'altro quello che poi ne viene di conseguenza, che San Paolo appunto anche lui parla di questa, adesso è stata chiamata gratuità, perché dice che tutto quello che per lui poteva essere vanto lo considera danno per conoscere Gesù ed essere trovato in lui, non con la sua giustizia, ma per la fede nella giustizia di Dio, per conoscere lui e la potenza della sua resurrezione e la comunione della sua passione. Mi sembrava che fosse questa la grande gioia che Gesù concede ai discepoli, di partecipare del suo essere figlio e del suo mistero pasquale ed essere fatti conformi a lui.
A me ha colpito la dichiarazione di Gesù, che è un po' straordinaria, anche un po' misteriosa. Vedevo Satana cadere dal cielo, come se fosse una cosa progressiva. Vedevo Satana cadere dal cielo, ma estremamente significativa. Comunque i testi citati nel Vangelo di Giovanni, nell'Apocalisse, possono aiutare, è che il mondo qui, che è presupposto, è un mondo invaso dal male, radicalmente invaso dai demoni. Questa è la visione che il Nuovo Testamento, che questi testi presuppongono, e Satana in una posizione di potere, Satana è in cielo, quindi chi è in cielo comanda, domina. E difatti, per esempio, nell'Apocalisse vediamo è stato cacciato sulla terra, perde molto potere, però c'è ancora, secondo l'Apocalisse, quel capitolo 12, e anche qui vedevo Satana cadere, è la spiegazione del perché loro hanno il loro potere sui demoni si realizza. Sono stupiti e sono contenti che persino i demoni si sottomettono a loro nel nome di Gesù. Gesù spiega perché Satana sta perdendo potere, altrimenti non sarebbe così facile, perché Satana è in una posizione di potere. Anche nel Vangelo di Giovanni troviamo qualcosa di simile nel capitolo 12, no? Quando Gesù dice adesso il principe di questo mondo, non si capisce, ma sembra è cacciato fuori dal suo potere. Comunque questa mi sembra una dichiarazione molto importante. Il versetto 20, l'altra parola di Gesù, di rallegrarsi non tanto per questo è un potere dato qui nel contesto, dentro a Israele siamo nella missione, ad alcuni. Mentre l'espressione voi dovete essere rallegrarvi che i vostri nomi sono scritti nel cielo è un'espressione troviamo anche diverse attestazioni nel Nuovo Testamento. È un'espressione molto probabilmente che significa: voi dovete essere contenti che appartenete al popolo di Dio, perché il popolo di Dio, in quanto eletto, è predestinato alla salvezza. I suoi nomi sono già scritti nel libro, ci sono diversi libri, i libri sono, anche nel Nuovo Testamento troviamo attestazioni del genere, no? Sparse, sono di più libri ci sono nelle varie tradizioni. Uno è questo, è il libro della vita, diciamo, dove sono scritti i nomi di coloro che sono predestinati alla vita, sono già scritti là. Infatti il testo citato dall'Apocalisse è interessante, ma ce ne sono altri: non lo cancellerò dal libro della vita, è già scritto. Chi appartiene al popolo di Dio è già scritto. Israele sarà salvato. Tutto Israele sarà salvato, è un dogma, diciamo, è già scritto, è già predestinato alla salvezza. Naturalmente quel testo dice che anche uno dei nomi può essere anche cancellato, ma in quanto uno appartiene al popolo dell'elezione, è già scritto il suo nome nel cielo. Di questo voi dovete rallegrarvi. Dovete rallegrarvi di appartenere. Poi voi avete un potere particolare, perché siete di Gesù, dentro al popolo di Dio, siamo in Israele, avete questo potere che io vi ho dato, e questo va bene, ma non è di questo che voi dovete rallegrarvi, no? Non sta in questo la fonte della vostra gioia, sta nel fatto di appartenere, che siete stati, in quanto membri del popolo di Dio, siete eletti e predestinati. Questo mi sembra molto, molto... Dentro a questo penso che ci siano diversi insegnamenti, come anche voi avete sottolineato, ecco. Però se è una formula, come anche lo è, forse si dovrebbero portare altri testi, ma è una formula che indica l'elezione della comunità di Dio, l'elezione dell'assemblea di Dio. E appartenere, questa è la vostra gioia, la vostra certezza, diciamo, un insegnamento importante anche per noi, naturalmente, eletti in Cristo, non è tanto perché c'è un potere, qui si tratta del potere, il problema del potere, siccome il mondo è sotto un potere nemico, è importante, è un potere contrapposto, il potere del Messia. Ma uno potrebbe fare miracoli, dice Gesù, questo mi pare sia in Matteo, però potrebbe fare prodigi, miracoli nel nome di Gesù e poi trovarsi scartato alla fine. Ricordate, ecco, abbiamo cacciato demoni nel tuo nome, e dice: non vi conosco. È un testo diverso ovviamente come contesto, però è un potere, non è ciò che deve essere, che ci fa sicuri, è l'appartenenza alla comunità della salvezza.